Vai, Paul, ce la fai. E quando fisso quel lanciato, io stringo i pugni, mi batte il cuore. Poi quando la palla vedrò volar, felice potrò gridare. Dai, fammi un bel fuoricampo, segna un punto per me. E corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farai, tu strike out, non vai. Tieni salda la mazza e dai, il più bravo sei tu, lo sai. Forte per te, fai un punto per me, soltanto per me. Se in difesa tu lancerai, tutti al piatto li lascerai. La squadra in trionfo ti porterà per la mia felicità. Fatta! Fammi un bel fuoricampo e segna un punto per me. Corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farai, tu strike out, non vai. Tutti, fammi un bel fuoricampo, segna un punto per me. Corri pensando che io sarò in tribuna a tifare per te, tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farai, tu strike out, non vai.
Buonasera amici del baseball, buonasera amici di Radio Play It, nuova trasmissione, nuovo show per Radio Play It, baseball e musica. Calle e Lefio al microfono vi salutano e subito al primo minuto del primo tempo si giocano il jolly. Ci siamo giocati subito il jolly consiste nella sigla iniziale. Qualcuno di voi avrà riconosciuto, forse i più vecchi, la voce di Rita Pavone. Rita Pavone infatti è la cantante che ha dato la sua voce a questa canzone che serviva per sottofondo e per lanciare i mondiali di baseball disputati in Italia nel 1978. Poi questa canzone è passata nel dimenticatoio, ci voleva la grande voglia di scovare nella spazzatura di internet di Lefio per ritirare fuori questa grande chicca. Ecco, Lefio, ci vuoi raccontare un attimo come hai fatto a trovare questo file inestimabile?
Ma intanto ciao a tutti, grazie per essere qua ad ascoltare la partita. No, perché la partita la faremo domenica, subito, cominciamo con l'anticipazione. Domenica faremo la radiocronaca di Twins e Brewers e ascoltateci quando saremo in diretta. Invece questa canzone l'ho trovata andando di persona da Rita, non c'era verso, in giro ho cercato gli MP3, niente, per MP3 non esistono, cercato i CD, nulla, cassettine, zero, 45 giri, sobri 33 perché non ci stavano, 45 giri direttamente a casa di Ritona e messa in MP3 e via su internet.
Bravo Lefio, bravo, perché ha fatto impazzire tutti quelli che l'hanno ascoltata. Il ritmo è bello fancheggiante, ci piace, sarà la sigla di questa nuova trasmissione. Abbiamo detto, gli appuntamenti di Radio Play It si moltiplicano, un altro show che avverrà ogni 15 giorni, ogni 15 giorni saremo on air con questo baseball e musica, un'oretta, poco meno di un'ora per parlare dello sport che amiamo, il baseball, e per ascoltare qualche canzone. Domenica appunto invece faremo la radiocronaca, sarà una partita di Interlega e i Twins fanno visita ai Milwaukee Brewers. Ma adesso iniziamo subito a entrare in topic. Qual è il topic del momento? Si discute molto dell'All-Star Game. L'All-Star Game del 2008 sarà a New York.
Certo, le solite discussioni sul forum e nei bar, perché sappiamo tutti che nei bar non si parla d'altro, su questo All-Star Game, cioè a chi piace, a chi non piace, a chi non piace il modo di votare, a chi invece proprio lo vorrebbe togliere, soprattutto c'è la solita tra virgolette polemica riguardo al
al fatto che all'All-Star Game del baseball è l'unico che conta qualcosa, vero?
Grazie, ma hai salvato in corner, ma proprio... Sì, diciamo che molti non sono d'accordo su questa cosa qua, del fatto che ci sia il fattore campo dell'eventuale gara 7, ma anzi potrebbe essere poi un tema di una nuova puntata.
Sì, ne parleremo sicuramente. E oggi, come si dice, in Italia ci sono 56 milioni di commissari tecnici, ma ci sono anche... due in questo caso manager che faranno il line-up. Io farò il line-up per la National League, l'Efio per quello di American League. Ovviamente le nostre scelte sono clamorosamente di parte,
assolutamente
scegliamo i giocatori che ci piacciono, che vorremmo vedere, che vorremmo ammirare nell'All-Star Game.
Quindi Kalle, parti pure con la tua scelta, con la tua Fanta All-Star squadra, motivando ogni singolo giocatore, ovviamente.
Certo, certo. Iniziamo appunto a dire che, l'abbiamo già detto, l'All-Star Game si terrà a New York. Perché a New York? Si vuole omaggiare l'ultimo anno dello Yankee Stadium. Infatti è già quasi finito, pronto il nuovo Yankee Stadium che sorgerà a fianco del vecchio. Dopo una storia più che centenaria, andrà in pensione la casa che ha costruito Babe Ruth.
Tra l'altro tu dici una cosa di American League, allora io ne dico una di National. Nello stesso anno verrà anche inaugurato il nuovo stadio, il nuovo ballpark dei New York Mets, quindi New York completamente ribaltata dal punto di vista baseball nel 2009.
Certo, sembra, ci fa specie vedere questi impianti che a noi comunque sembrano sempre avveniristici, sempre bellissimi, venire messi in panchina, anzi essere proprio rasi al suolo per queste nuove costruzioni. Saranno un po' meno lieti i contribuenti di New York, che dovranno pagare gran parte della costruzione di questi stadi, ma noi ci godiamo questi nuovi ballpark e con un occhio di riguardo anche a questi vecchi. Abbiamo detto che la National League quindi sarà ospite per questa edizione dell'All-Star Game. Partiamo subito con la lineup che vorrei vedere.
Vai Kalle.
Allora, come catcher io sceglierei Molina.
Però è il nostro preferito.
Sì, sì, la famiglia Molina ci piace tanto, lo sapete, per le loro fattezze, per il loro grasso in eccesso, per la loro lentezza, ma anche per la mamma per il grandissimo talento che hanno però sul campo da baseball. Dicendo Molina ho detto, cioè già c'è una questione da risolvere, perché anche Benji, che gioca nei San Francisco Giants, sta andando benissimo, però la mia scelta ricade su Yadier Molina. Yadier Molina sta battendo quasi 300, 24 RBI, 3 fuori campo, ma soprattutto è una presenza dietro al lanciatore favolosa, perché l'abbiamo visto giocare milioni di volte, sappiamo come si prende cura dei battitori, dei corridori in base, quindi un grandissimo giocatore. Io voglio vedere lui con la sua mascherina, le sue coperture dietro il piatto. A lanciare di fronte a lui vorrei Brandon Webb. Ci sono quest'anno diversi lanciatori che stanno molto bene, Zambrano sicuramente uno, ma tutti i partenti dei Cubs stanno andando benissimo, però Webb ha iniziato veramente in maniera incredibile con la sua sinker che fa più danni della grandine.
9-0, è arrivato a 9-0 mi sembra.
Sì, ora ne ha perse due, mi sembra che sia 11-2, però sicuramente una stagione incredibile. Quindi catcher detto, pitcher detto, in prima base una delle scelte più difficili. Infatti mi tocca, anche se essendo un ballpark di American League ci sarà il DH, ma ne parleremo dopo, mi tocca levare Albert Pujols, che mi sembra di dire una bestemmia, e inserire in prima base The Big Puma, Lance Berkman, prima base degli Astros, che sta avendo una stagione, ragazzi, non lo so, io non riesco a descrivere.
Ha una media assurda, qualcosa superiore aveva fino a qualche poco tempo fa aveva quasi più di 400, adesso si è un po' stabilizzato, ma comunque ha un enorme 374 di betting average, che è assolutamente fuori dal comune, ma ci aspettiamo, come tutti i giocatori, che poi si come piace dire, si normalizzi.
19 home run, 56 RBI, addirittura nonostante la faccia bella cicciotta, il fisico diciamo non proprio del centometrista, ha rubato anche qualche base, quindi si dà anche da fare con la velocità. E soprattutto è uno dei giocatori più simpatici e divertenti della Major League, uno che non si prende troppo sul serio, ironico e autoironico, è un giocatore che ci piace molto. In seconda base invece, nonostante uno sforzo incredibile di Agla per assicurarsi le prestazioni nell'All-Star Game, non posso non scegliere Chase Utley, l'uomo che potrebbe dare ai Phillies il terzo MVP consecutivo diverso, perché tutti e tre giocherebbero per i Phillies. Mi sono spiegato male, ma avete capito, è un mostro, 21 home run, 310 di AVG, 58 RBI. Quindi abbiamo, per finire l'infield, mancano lo shortstop e il terza base. Come shortstop sceglierei Hanley Ramirez dei Florida Marlins, un grandissimo shortstop in divenire, però ogni partita sempre qualche gioco spettacolare, qualche battuta piazzata bene, quindi sceglierei lui. Invece in terza base non si può non scegliere Chipper Jones.
Grande Chipper.
419, non è un refuso, avete capito bene, 419 la sua media battuta. L'ultimo giocatore a finire una stagione sopra i 400 è stato Ted Williams. Sapete in che anni? Neanche in bianco e nero, potremmo dire, no. Forse non c'era anche la cellulosa. 1941, Ted Williams, l'ultimo a battere sopra 375 invece è stato Larry Walker, quindi una media stratosferica. Credi Lefio lo possa portare fino alla fine dell'anno questa media? Sarebbe veramente una cosa incredibile.
No, non credo, perché comunque sia il buon Chipper ha anche la sua età, e quindi non credo che riuscirà a mantenere questi livelli per tutti i sei mesi della durissima regular season dell'MLB, però insomma noi siamo qua che vogliamo vedere.
Abbiamo finito l'infield della National League e adesso dedichiamo a questi giocatori, che quasi sicuramente verranno scelti, una bella canzone degli Smash Mouth. Non potevamo che dedicargli la canzone che si chiama All Star. Looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that only shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Go for the moon. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change? Well, guess I need to get myself away from this place. I said, yep, yeah, what a concept. I could use
use a little fuel myself and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitter is gold. Only shooting stars break the mold.
Bentornati amici di Radio Play It. Ci resta da concludere la parte degli esterni della National League, i miei All-Star. Chi voglio con me a New York per giocarmi l'All-Star Game? Voglio come left field il mio figlioccio Ryan Braun. Ryan Braun è un rookie dell'anno l'anno scorso, anche quest'anno si sta difendendo, sta dando delle belle mazzate alla pallina, 17 home run, 49 RBI. E si sta anche adattando abbastanza bene al nuovo ruolo di esterno, quindi io lo voglio vedere con la casacca della mia squadra. Al centro invece per gli esterni uno dei pochi raggi di sole dei Pittsburgh Pirates, stiamo parlando di Nate McLeod, il giovane biondo atleta che gioca appunto a Pittsburgh, sta facendo una grandissima stagione sia al piatto sia in difesa, lo vediamo giocare molto vicino al diamante e comunque correre come un pazzo, prendere palline al volo, fare giocate veramente impressionanti che ci fanno venire la pelle d'oca. Invece a destra un pizzico di Oriente.
Ah,
sì, voglio Fukudome dei Chicago Cubs.
Grande Fukudome, che io vado subito a inserire il dito nella tua piaga. Che durante la nostra prima radiocronaca quest'anno c'è l'opener tra Milwaukee Brewers e Chicago Cubs, dove non al primo at-bat ma comunque alla prima giornata insieme ai Cubs ha sparato fuori un fuoricampo che è andato a pareggiare il risultato tra Brewers e Cubs.
Sì, veramente una sorpresa. Certo, il giocatore è stato pagato, si può dire, moltissimo, ma con i Cubs sta avendo una stagione incredibile, ci sembrava doveroso inserire qualcuno dei Cubs, un pizzico anche di esotismo lo vogliamo il giapponese in campo, 404 la sua home base percentage, 5 gli home run, ma soprattutto una presenza anche in difesa e un'educazione anche particolare in campo, quindi ci piace, un giocatore molto sportivo, lo vogliamo.
Ti dico una piccola cosa su Fukudome, ha degli splits mostruosi, cioè ha delle prestazioni estreme in positivo in casa e fa pietà invece fuori casa, quindi Wrigley Field veramente è qualcosa di energico per lui.
Sì, i tifosi dei Cubs l'hanno adottato sin dalla prima partita con quel nome particolare che assomiglia un po' a un insulto tipico americano.
Koski, dicono Koski.
Koski Fukudome, nome e cognome che può appunto essere vittima anche delle celie dei tifosi avversari, però lui sta andando benissimo in casa, domina in trasferta, penso che dominerà anche nel corso della stagione, quindi concludiamo la lineup. Se proprio devo dire un DH, vado sul sicuro, vado con Albert Pujols, anche se adesso è infortunato, però appunto non lo faccio sbattere in difesa, gli faccio fare il DH, la butta fuori, se ne torna in panchina, la butta fuori, se ne torna in panchina, e vediamo adesso come mi rispondi Lefiove.
Bene, allora io devo dire che avevo già iniziato sul mio sito un piccolo ballot interno e quindi sono qui a proporti subito le mie scelte. Come catcher non potevo non mettere Joe Mauer. Joe Mauer, che però vuol dire, al di là del fatto che sia il nostro eroe dei Minnesota Twins, comunque è un catcher molto amato in generale nella Lega, faccia pulita, bravo ragazzo e niente. Joe Mauer, prima scelta assoluta del draft nel 2001 e ricordiamo nel 2006 è stato betting champion con la media battuta più alta per un catcher nella storia.
Sì, un sorriso americano, diciamo, insomma, una faccia pulita, una di quelle facce da pubblicità.
Anche se le basette, a me piace proprio per le basette, basettoni da figo che lo contraddistinguono. Una particolarità su Mauer, allo swing, hanno definito, tutti quanti dicono che è lo swing più pulito di tutta l'MLB, e soprattutto, questa è la notizia più interessante che ho scoperto proprio orora, suo cugino fa l'arbitro in NBA.
Ah, sì, sì. Arbitri NBA che non stanno vivendo, tu non lo saprai, ma non stanno sicuramente vivendo un buon momento. Adesso ci sono le finali, ma scoppia un casino dietro l'altro in NBA con gli arbitri, truffe, cose, scommesse.
No, no, non c'è di mezzo il cugino di Morno.
Ma continuiamo a parlare di baseball.
Prima base per l'American League, Justin Morneau. Anche lui, il nostro prima base dei Minnesota Twins, viene dalla Canadian MLB, è stato MVP nel 2006, non potevo non metterlo, scelta di cuore, il nostro slugger, cosa posso dire, in particolare che ho scoperto sempre da poco, ha vissuto per un paio d'anni insieme a Joe Mauer, cioè, quindi non potevo separarli, mi sembrava cattivo.
Avevano una relazione o semplicemente vivevano assieme?
I più maliziosi dicono anche queste cose, su malizia.mlb.com trovi queste notizie.
Ricordiamo che questi sono i giocatori che ci fanno sballare a noi, non sono i giocatori più forti. Oppure
no, no, assolutamente.
Sono i giocatori che noi vorremmo vedere allo Star Game di New York.
Seconda base Aaron Hill, Toronto Blue Jays, prima scelta di Toronto nel 2003, scelta molto banale, ce l'ho nella Dynasty del Fantabaseball e quindi era scelta automatica. Lo ricordiamo perché nel 2007 ha fatto una di quelle azioni che non fanno in molti, cioè rubare casa base, assolutamente tanto di cappello per lui. Shortstop non potevo evitare, visto che è venuto in American League, di piazzare subito David Eckstein, detto da noi l'autistico, grazie alla sua abitudine di andare al piatto e avere questi atteggiamenti a dir poco nevrotici, quindi questa pompa che fa con la mazza, questa mazza scorciata, grande rispetto per lui. Ah, ecco, piccola notizia, è un appassionato, un grande appassionato di wrestling e una volta era agente di un wrestler e l'ha fatto combattere contro il wrestler di Pierzinski perché anche Pierzinski è un appassionato di wrestling.
Pierzinski è un appassionato ma anche pratica wrestling, vero, perché lo ricordiamo in parecchie scazzottate famose che appunto l'hanno visto protagonista. Continuiamo, in terza base chi mi piazzi?
Ma in terza base piazzo Mike Lowell dei Red Sox, perché comunque è un giocatore di cui ho molto rispetto, è un giocatore che intanto è uscito, un unico giocatore che è riuscito a sopravvivere al cancro, e quindi comunque vedere che una persona a 34 anni appena compiuti, comunque sempre lì con questi numeri stratosferici o comunque molto buoni, voglio dire, mi piace molto. E soprattutto 20ª scelta al draft degli Yankees del 95, e mi faceva buffa sta cosa qua, 20ª scelta degli Yankees, è diventato poi un'icona per i Red Sox. Sempre Red Sox per il left field, impossibile non scegliere Manny the Manny quest'anno. Sì, sì, quest'anno soprattutto perché ha fatto quel numero, cioè non tanto perché è entrato nel club dei 500 home run,
che quello lo possiamo fare tutti, basta che mi date una mazza, vi entro nel club così, senza neanche bussare,
quanto per il fatto che ha fatto quel numero mostruoso, cioè di fare intanto un out al volo che non è che lui riesce spesso dietro la spalla, e poi è andato a dare il 5 durante il gioco proprio al suo tifoso, e poi è andato a chiudere il doppio gioco in seconda base. Veramente fantastico Manny, anzi fantastico Manuel Aristides.
No, sì, mi esci fuori con questa grandissima Aristide, grandissima.
Esatto, che tra l'altro ha tre figli, quattro figli che si chiamano tutti quanti Manny.
E non c'è un Big Papi, non ha nominato Big Papi un bambino.
No, purtroppo no. Grande scelta di cuore ancora per il center field, ero molto indeciso, alla fine ho messo Torii Hunter perché alla fine è stato un grande per i Minnesota Twins, quest'anno indossa la casacca dei Los Angeles Angels, 11 stagioni per lui, nonostante sia ormai diventato un halo, l'ho voluto mettere. Chiudo quindi il mio lineup con al right field anch'io un orientale, quindi Ichiro Suzuki, Seattle Mariners, che è stato il primo position player giapponese in MLB, che position player in senso che comunque giocava tutti i giorni, perché qualche backup c'è sempre stato. Lo ricordiamo ovviamente per il suo stile, e la cosa che mi fa impazzire di Ichiro è che ha il record di valide in stagione totale. Quindi questo è il mio, esatto, il mio line up è questo. Chi vince? Dimmi chi vince tra il mio e il tuo, dai. Io
non ho nessun dubbio che vincerò io, perché i miei giocatori sono molto forti e batteranno come dei pazzi, anche perché tu non mi hai detto il lanciatore, il tempo è esaurito per questa tranche di trasmissione, quindi tu non manderai sul monte nessuno, ci sarà un usciere che tirerà le palline dal basso.
Metto un bat boy.
A questo punto non ci resta che ascoltare un'altra bella canzone, sperando che questi giocatori ci facciano diventare pazzi, ci facciano urlare selvaggiamente, perché noi siamo nati per essere selvaggi. Born to be wild. Bentornati amici di Radio Play It. Born to be Wild, la canzone dei Cult, la versione dei Cult, per la canzone non è la loro. Parlando di personaggi selvaggi e parlando di personaggi che potrebbero essere, anzi saranno quasi sicuramente all'All-Star Game di New York, quello vero, non quello fra me e Lefio, dobbiamo parlare di Josh Hamilton e la stagione incredibile che sta avendo per i Texas Rangers. Una stagione che quasi tutti pronosticavano nel lontano 1999 avrebbe avuto, e una stagione invece che rischiava di non avere mai. Infatti la storia di Josh Hamilton è molto, molto particolare. Prima scelta appunto dei Rays del 99, ha avuto una vita, più che una carriera di baseball, veramente difficile.
Una vita spericolata.
Sì, una vita molto spericolata all'insegna del sesso, droga e rock and roll. Sappiamo che è stato 8 volte, dico 8, in clinica a riabilitarsi.
Ah, ecco, io ho riabilitazioni qua che leggo nei tuoi appunti, pensavo fossero le riabilitazioni da infortunio, no, quindi ha fatto 8 volte, è stato giù nelle minors, invece no.
No, 8 riabilitazioni da serate, cioè andava con gli amici e beveva, pippava, faceva di tutto e poi andava in clinica direttamente senza passare dal via.
Ma tra l'altro ci sono anche delle regole, no? Nell'MLB, cioè come devi essere, puoi essere mandato su e giù delle minor league più o meno volte, anche nelle cliniche di riabilitazione puoi essere mandato su e giù più o meno volte.
Sì, infatti aveva finito le cosiddette options, non poteva più essere mandato a riabilitarsi e quindi ha dovuto trovare la retta via con chi l'ha trovata, grazie a un personaggio che spesso fa ritrovare la retta via alla gente. Stiamo parlando di un manager, è uno molto famoso, Jesus Christ.
Oi.
Una vera superstar, scusate l'ironia su queste cose serie, ma invece è proprio vero che la fede ha aiutato Josh Hamilton a diventare di nuovo un giocatore.
Grande.
Anzi, non di nuovo, a esplodere nel giocatore che tutti pensavano potesse diventare nel 99. Ha contribuito anche la scelta dei Cincinnati Reds di smettere di credere in lui, di darlo via, darlo ai Texas Rangers in cambio di Volquez. Una trade che ha fatto contenti tutti e due, perché anche Edison Volquez sta andando bene. E diciamo che ha riportato la gioia di andare a vedere il baseball in Texas per una squadra spesso disastrata. Hamilton sta veramente facendo tornare ad Arlington i tifosi.
Sì, tra l'altro i Rangers hanno questa abitudine a raccattare un po', perché non è la prima volta che vedo o sento dei Rangers che raschiano un po' il fondo delle altre squadre e poi tutto sommato vedo che riescono comunque a fare un buon lavoro.
Sì, quindi grandissima stagione di Josh Hamilton, lo volevamo puntualizzare. E adesso invece passiamo a parlare da un giovane che finalmente è esploso, passiamo a parlare di un vecchio che potrebbe implodere da un momento all'altro. Stiamo parlando di Omar Vizquel, ma lo volevamo omaggiare, il grande Omar, l'uomo dal guanto più morbido, anzi forse non ce l'ha neanche il guanto, forse difende ormai solo con le mani.
A mani nude va.
Perché Omar Vizquel, forse qualcuno di voi si è fatto sfuggire questa notizia, è diventato il giocatore che ha giocato più partite alla posizione di interbase shortstop nella storia di tutti i tempi dell'MLB. Con 2584 partite ha superato Luis Aparicio.
Sì, tra l'altro un record di quelli, gli overall record, secondo me ormai sono molto difficili da battere, perché una volta c'era un baseball molto diverso, molto più easy, e quindi è più difficile sentire proprio rompere questi record che sono molto vecchi. Invece Vizquel in questo caso ha 41 anni, perché vogliamo dirlo, non so se c'è qualche giocatore più vecchio di lui. Vabbè, sì, ora ricordiamo Franco, che vabbè, però quest'anno si è ritirato ufficialmente. Comunque 41 anni per un position player sono veramente tanti.
Sì, qualche pitcher c'è, Randy Johnson, diciamo che non ha esattamente lasciato il fasciatoio da pochi giorni. Stanton addirittura sta per diventare, in un paio di stagioni potrebbe diventare il lanciatore con più apparizioni anche lui nella storia dell'MLB. Vizquel, 41 anni, 11 Gold Glove, è comunque un pezzo di storia, entrerà sicuramente nella Hall of Fame e quindi lo volevamo omaggiare. Parlato e diciamo regalato un pezzo di notorietà, non ne aveva sicuramente bisogno perché è uno dei giocatori più famosi e più forti della MLB. Passiamo alla rubrica Calle e Leffio danno i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one.
Allora, baseball è uno sport di numeri, statistiche, le vediamo a decinaia, centinaia, migliaia tutti i giorni, le leggiamo, sappiamo quasi tutti leggerle, però per una volta non parliamo di numeri di statistiche, ma di numeri indossati dai giocatori.
Sì, infatti ringrazio Pixie per avermi prestato, e poi spero che sia uno di quei prestiti che poi si trasformano automaticamente in regalo, questo libro Best by Numbers, che racconta per ogni numero il migliore di quella categoria. Abbiamo la prima puntata, ogni puntata tratteremo di un numero diverso, siamo alla puntata numero 1 e quindi parliamo del miglior numero 1 del baseball. Non poteva essere altro che Ozzie Smith, giocatore che ha chiuso la sua carriera nei Cardinals, dopo aver fatto praticamente ha passato tutta la carriera nei Cardinals, ha fatto 4 anni ai Padres, e viene definito come colui che ha ridefinito la posizione di shortstop dal punto di vista difensivo.
Sì, l'abbiamo visto nei filmati quelli un po' sgranati, quelli che ci piace rivedere fra un inning e l'altro, con le sue incredibili giocate, le sue capriole, le sue giravolte, un giocatore veramente fantastico.
Era talmente bravo che appunto veniva definito, aveva come nickname The Wizard of Oz, quindi il mago di Oz, ovviamente Ozzie Smith, nato tra l'altro, vedo qua adesso, a Santo Stefano, il 26-12 del quindi, 54.
Nell'entroterra ligure, ci fa piacere, noi siamo due ragazzi liguri e quindi ci fa piacere che uno della nostra terra sia diventato uno dei più grandi giocatori della storia del baseball.
Sì, quindi Ozzie Smith ha vinto ben 13 volte consecutivamente il Gold Glove, e dopo essersi ritirato, al suo primo anno di eleggibilità nella Hall of Fame è stato letteralmente catapultato dentro,
centrato con il grillo della Piaggio direttamente. Diciamo che per le prime puntate sarà molto facile trovare grandissimi giocatori che hanno vestito le maglie con i numeri bassi. Perché, Leffio?
Sì, perché praticamente una volta proprio non venivano utilizzati i numeri, poi ad un certo punto è stato imposto, diciamo, l'utilizzo del numero di casacca, e ogni giocatore aveva un numero a seconda del suo spot di lineup. Quindi si aveva dal numero 1 al numero 8 i giocatori position players, poi il numero 9 c'era questa consuetudine di darlo al backup catcher, e poi dal 10 al 14 i vari starting pitcher, con un'eccezione, perché sappiamo che il baseball è fatto di tante superstizioni, di insomma tutte queste cose qua, e il 13 infatti non veniva assegnato.
Infatti noi non faremo la puntata numero 13, perché passeremo direttamente dalla 12 alla 14, perché appunto il numero 13 è considerato in America il numero maledetto.
Quindi per questa serie parliamo di chi è stato il primo numero 1, o meglio il primo ad indossare il numero 1. È stato Earl Combs nel 1929, che era appunto il lead-off dei New York Yankees.
Quindi un numero importante, il numero 1, noi ce lo ricordiamo anche per via dei portieri, perché in Italia il numero 1 è il numero del portiere. Qualcuno più vecchio si ricorderà il mitico Ardiles indossarlo con la casacca dell'Argentina. E noi a tutti questi giocatori che hanno indossato il numero 1 dedichiamo una canzone splendida degli O2. La canzone è proprio One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had them. One, but we're not the same. ritorniamo in onda con la prima puntata di Baseball e Musica e apriamo una nuova fase, la fase in cui io e Lefio ci scambieremo dei cazzottoni virtuali facendo, tenendo due posizioni diverse su un argomento. Questa piccola rubrica si chiama Dibattito ed è una rubrica in cui ci saranno, diciamo, avete presente i film americani in cui fanno le sfide di retorica, di dibattito appunto? Noi tenteremo di fare altrettanto, ognuno terrà una posizione su una questione ovviamente riguardante il baseball e questa volta abbiamo scelto per l'appuntamento di oggi la questione del instant replay. Instant replay sì o instant replay no? Iniziamo subito a dire che il mestiere dell'arbitro del baseball è un mestiere difficilissimo. Chiamare i ball e gli strike è veramente una cosa difficile. Sappiamo che nel 95% dei casi fanno la cosa giusta e quindi sono professionisti bravissimi, però ogni giorno ce n'è una nuova, ogni giorno si protesta per qualcosa, per cui qualcuno auspica l'intervento della tecnologia che aiuti gli arbitri.
Ma guarda, sono già a correggerti, perché tu dici spesso fanno le cose, no, io li vedo sempre, cioè è ovvio che un margine d'errore c'è sempre, però veramente le chiamate degli arbitri sono mostruose, hanno un'esperienza, soprattutto gli arbitri che arrivano in MLB hanno un'esperienza mostruosa e ci sono alcune immagini che ho visto che al replay erano dubbie e invece la chiamata dell'arbitro, che si basa, ti ricordo, sia sull'utilizzo della vista ma anche sull'utilizzo dell'udito, perché ovviamente è difficile portare attenzione sia gli occhi sia sul guanto che sulla base, tanto per fare un esempio a caso, e quindi si utilizza il rumore della pallina.
Diciamo che il baseball è uno sport altamente conservativo, quindi l'utilizzo di mezzi che non siano proprio del campo è sempre visto come veramente come Satana. C'è da dire però che Bud Selig, il commissioner dell'MLB, finalmente ha avuto un'apertura verso l'introduzione dell'instant replay. Come ha detto Lefio, le chiamate degli arbitri sono quasi sempre giuste, però io non vedo come l'aiuto della tecnologia possa minare la natura di questo sport.
Beh, è molto semplice, è l'inizio della fine, cioè se cominciamo a introdurre l'instant replay, in questo caso, se non ricordo male, viene richiesto solo per determinate situazioni, quindi quella sull'home run sicuramente, poi non mi ricordo se ce ne sono altre, così fai il primo passo e via, poi si comincerà a mettere qualcosina sulle basi, cominciamo a mettere qualcosa addosso ai giocatori, questi che si parlano, il catcher e il pitcher invece che farsi segnali si mandano gli sms, no, non mi piace, questo è l'inizio della fine per me.
Ma diciamo che io non la penso esattamente come te, io penso che gli arbitri possano essere utilizzati, sono d'accordo che potrebbe essere inutile, anzi potrebbe essere brutto mettere una specie di ciclope come quello del tennis per vedere se una palla è strike, una palla è ball, però ci sono stati casi in cui i replay, e stiamo parlando soprattutto, e nel baseball se ne parla proprio per questo, delle palle che sono considerate home run, foul ball, ground rule double, in cui la vista di un replay che porterebbe via poco più di un minuto sarebbe veramente la discriminante fra il bene e il male, fra il giusto e lo sbagliato. Abbiamo avuto casi eclatanti, ti ricorderai Lefio,
faccio baseball, sto cominciando a fare baseball di cognome, in effetti.
Ti ricorderai caro baseball, perché per me tu rappresenti il baseball. Caro baseball, ti ricorderai delle World Series, quelle, le Subway Series.
Certo, caro microfono, mi ricordo benissimo.
In quel caso un home run di Delgado venne annullato, un home run che era validissimo venne annullato. Quella partita per fortuna la vinsero i Mets. Chissà cosa sarebbe successo se magari quella partita l'avessero vinta gli Yankees. Io stesso un paio di giorni fa in TV su Sky, NASN 213 il canale, voi lo conoscerete sicuramente meglio di me, ho visto un home run dei Diamondbacks venire trasformato in un ground rule double per interferenza del pubblico. Un ragazzetto che ha fatto un'ottima presa, però la palla sarebbe finita fuori, e quindi un home run che sarebbe stato sicuramente dato se l'arbitro avesse messo la sua testina sotto una copertina con una telecamerina, come fanno quelli del football,
con i film porno dentro,
con un bel pornazzo, si vede un pornazzo e poi decideva più tranquillo,
esatto, si rilassa. No, guarda, io ti dico, in regular season un fuoricampo più, un fuoricampo meno non fa la differenza, quindi secondo me proprio soprattutto su questa regola qui non vale assolutamente. Posso capire un po' di più in effetti nei playoff, magari sei in una situazione chiusa, punteggio stretto, queste cose qui, l'home run lì certo fa la differenza, ma il fascino dell'errore, che è una mia teoria, è assolutamente secondo me grandioso nel baseball, c'è e vorrei che rimanesse proprio per questo motivo. Pensa se, che so, non potremmo coltivare tutte quelle le maledizioni, le superstizioni, perché poi ad un certo punto pensa che è brutto se i Cubs vanno alle World Series quest'anno, vanno e praticamente succede un evento tale che la maledizione viene sventata da un instant replay, cioè la maledizione della capra viene sventata magari da un instant replay. È brutto, è proprio brutto, maffa, non mi piace.
Certo, il fascino di queste cose sarebbe un attimo depauperato, però c'è da dire che gli investimenti fatti nel baseball sono incredibili, e magari un investimento di milioni di dollari potrebbe svanire proprio per una medesima scelta. Comunque non ne verremo mai a capo di questa situazione. Io rimango della mia idea che un aiuto tecnologico farebbe bene, un piccolo aiuto tecnologico. Siamo, diciamo, messi d'accordo che non può essere chiamato un aiuto tecnologico per l'arrivo in base, ball e strike, un aiuto tecnologico
per ora,
per adesso,
tra 10 anni,
per queste situazioni degli home run forse sì. E comunque ne discuteremo ancora per tutti i giorni fino al 3000. Intanto una canzone che vorremmo dedicare a questa situazione è una canzone del mitico John Lennon. Se non è Instant questo, è Instant Karma.
You better get yourself together. You're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Your subconscious gonna get you. Gonna look you back in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, right you are. Well, we are. Gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? You're not a little pain and fear. Why on earth are you there? When you're everywhere. Gonna get your share. Well, we all shine on like the moon.
Ritorniamo in studio, abbiamo parlato di Instant Replay, John Lennon ci ha cantato Instant Karma. Volevo lasciarvi con una citazione molto divertente che vi fa capire qual è il lavoro veramente ingrato degli arbitri di baseball. Ed Vargo, un famosissimo ex arbitro dell'MLB, è venuto fuori con questa frase stupenda: da noi si aspettano la perfezione già dal primo giorno e da lì in poi costanti miglioramenti. Quindi
wow,
un paradosso incredibile, perché la vita dell'arbitro è veramente difficile,
durissima.
Quindi non siamo riusciti ad arrivare a una soluzione, però ci tocca andare avanti, e quindi andiamo avanti con un'altra rubrica. La rubrica in questione è le parole del baseball. Questa rubrica mi divertirò a prendere un po' in giro Lefio.
No.
Sì, Lefio. Sappiamo che il baseball è uno sport americano, i termini sono quasi tutti americani, anche perché molti sono intraducibili, ma nello slang del baseball, nel sottobosco del vocabolario del baseball, ci sono veramente delle frasi, delle parole fortissime, e io, un po' come faceva Franchino con Fantozzi, interrogerò Lefio e gli chiederò qual è il significato reale delle frasi o delle parole che andrò a chiedere.
Tra l'altro temo moltissimo, perché le ascelle di Calle sono esattamente, forse anche più grosse di quelle di Franchino, di Fantozzi, e quindi io poi tra l'altro ho un naso importante che quindi può assorbire tutti gli odori o i sapori che verranno espressi da Calle, quindi temo non ci dormirò la notte, diciamo.
Allora, col tuo umorismo però non mi fai certo batte in ritirata.
Le sto provando tutte.
Allora, iniziamo questo piccolo interrogatorio, questa rubrica Le parole del baseball. Ti chiedo, Lefio, cosa vuol dire?
La so.
Hit with the Sunday Times.
Beh, qua la traduzione è semplice. Quando tu fai talmente schifo che ad un certo punto il tuo manager arriva e ti picchia col Sunday Times, che è un giornale, spero. Il Times mi ricorda il giornale.
Ma ci sei vicino. La frase in questo senso significa: noi diremo battere una mozzarella. Vabbè. Praticamente batti la palla come se invece della mazza ci avessi il Sunday Times arrotolato. Quindi la splat, no? La palla quella che fa 15 rimbalzi prima di arrivare al primo difensore. Non so se voi ascoltatori vorrete dare, diciamo, un punto a Lefi, non lo so se è azzeccato completamente. Io sono
dai,
cattivo.
Dai.
No,
aspettiamo il sondaggio, anzi il televoto, ecco.
Allora, ti faccio una seconda domanda. Vediamo se sai cos'è.
Beh, mi metto bene le cuffie, perché già che abbiamo le cuffie.
Ecco, quale busta scegli? Quella gialla, quella verde o quella rossa?
Quella verde.
E la risposta è sbagliata. Dovevi scegliere quella rossa.
Perché è vuota quella verde.
No, la seconda domanda che gli faccio è: cos'è un IFS?
Allora, tanto mi devi dire com'è scritto, perché sennò non capisco. Perché tu hai fatto quella pronuncia genovese.
E-P-H-U-S.
Aia, aia.
IFS.
E qua io ti frego. è una roba meravigliosa che ho visto fare. Tra l'altro, se la cercate sul sito di MLB.com troverete qualcosa. È un lancio fantastico, cioè praticamente il lanciatore fa tutto il suo movimento normale, ma invece che tirare, diciamo, dritto davanti a sé verso il suo catcher, tira una palomba altissima di 3 km. E l'obiettivo qual è? Di entrare, immaginiamoci l'area dello strike invece che come un rettangolo, ma come un parallelepipedo. Si entra all'area dello strike dall'alto.
Preparatissimo Lefio. Se ci sono qualche, c'è qualche curioso che non ha mai visto un IFOS, anche su YouTube basta che scriviate IFOS, ce n'è uno addirittura fatto a dei rod.
Esatto, è quello lì quello che ho visto.
Quindi vi ricordo EEPHUS, IFES, per vedere questo lancio a super palombello.
Adesso vado di là in corridoio e me lo provo, mi alleno un po'.
Ultima domanda a Alefio, che veramente ci ha sbalordito con la sua conoscenza.
Domanda tiebreaker qui.
Domanda sì, anche questa oltre al baseball anche un po' fashion, tu sei un fashion victim, sempre tutto firmato. Sì. Quindi ti chiedo se sai cosa sono i flip downs.
Ma i flip downs sono... quando praticamente tu hai fatto una bella valida
e fin qua ci siamo
e sei contento, no? Sei talmente contento che arrivi in prima invece che correndo fai i flip, cioè fai proprio tecnicamente in ginnastica artistica il flick, non fa, forse lo conosco lui, il flick flack, la rondata, queste, arrivi facendo queste cose e poi però cadi perché downs e vai giù.
Certo, bravo Lefio, un'altra risposta esatta per Lefio, ma invece ti devo contraddire completamente. No. Cosa sono i flip downs? Sono quegli occhiali che usano specialmente gli esterni, quelli un po' da Matusa, da noi ce l'hanno tantissimo, sì. I vecchi, che hanno la lente, diciamo, colorata, quella contro i raggi del sole, che si può mettere e togliere sopra gli occhiali con le lenti normali. Quindi flip down, si buttano giù le lenti scure quando c'è il sole, si tirano su le lenti scure quando c'è il sole e non c'è. Questo sono i flip down.
Tamarrissima, tra l'altro, come cosa, che quindi io adoro in quanto amante del trash.
Molto tamara. Bellissima questa rubrica, ci sono stati un miliardo di contatti durante questa simpaticissima rubrica. E adesso vogliamo parlare, facciamo veramente un salto di 360 gradi e parliamo di una cosa molto brutta. Aia. La violenza.
No.
Sì, violenza applicata al baseball. In realtà
anche qua.
Sì. Oh, ci sono dei ragazzi, bullismo quasi, una cosa veramente di attualità incredibile.
A me ha sempre detto che il baseball era bello perché non c'è contatto, non è violento, non ci sono questi gesti, non ci sono dei giocatori che fanno finta di cadere e poi si toccano la testa, la gamba. Invece
grande ammucchiata, e non dal punto di vista sessuale, non pensate a degenerazioni di questo tipo, grande rissa quella che ha visto protagonista il pitcher dei Rays e il center fielder Coco Crisp dei Red Sox. Tutti l'avranno vista, ne vogliamo parlare un secondo con Lefio.
Sì, allora io l'ho vista in diretta, se non ricordo male, sì. E la cosa che devo dire che mi ha colpito di più è stata la schivata di Crisp. Cioè, è riuscito a schivare il pugno del lanciatore, non ricordo il nome, con una schivata alla Matrix, per capirci, quando schiva i bullets,
i proiettili. È italo-americano, okay. Un po' come Walter Nudo, Lefio, quindi non riesce a parlare sempre italiano. Facciamo un attimo di antefatto, diciamo, storie tese fra i Rays e i Red Sox, una scivolata un po' particolare, un po' pericolosa per Coco Crisp il giorno prima. Il giorno dopo va a battere tranquillo come un picciu. E riceve una bella pallinata onesta da parte di Shields dei Rays, che lo impallina, quindi lo manda in prima base con un hit by pitch. Subito all'inizio sembra che Crisp se ne vada,
fa la finta
di andare in prima base tranquillamente, ma poi parte come un pazzo e va contro, grande ammucchiata, quindi le dugout svuotati. Ecco,
Il catcher dei Rays proprio si è aggrappato a Crisp e l'ha preso proprio a pugni nella faccia. Crisp nelle dichiarazioni dopo, per fare il figo, ha detto ma sì, mi hanno tirato i capelli come delle ragazzine.
Sì, invece Diner Navarro non sembrava certamente una ragazzina quando tirava dei bei cartonazzi.
Sì, sì.
Aveva, diciamo, Crisp sotto le gambe e lo cartonava a piacimento. Quindi la risa, che in realtà noi ora abbiamo fatto i gravi, I seri, però ci è piaciuto un casino.
Sì, ci è piaciuto perché intanto si crea quella situazione tipica del baseball, che viene chiamata loro dicono the benches are cleared, quindi non dicono c'è una rissa in campo, dicono ci sono le panchine, i dugout e i bullpen che si svuotano, perché chissà dove vanno a bersi una birra. No, vanno tutti in campo a darsene di santa ragione. Comunque, dal punto di vista pratico è inevitabile questo, perché è proprio una cosa del baseball. Quando succede una rissa, il battitore è da solo, quindi salvo magari qualche corridoio che passa di lì, qualche corridore è in minoranza estrema, perché ovviamente la squadra in difesa è tutta schierata. Quindi è inevitabile che appena succede una cosa del genere, tutto il dugout della squadra in attacco, che è bello pieno, si svuota e va in campo. Conseguentemente la reazione dell'altra squadra non può essere che la stessa.
Bella la rissa, vedremo se avrà conseguenze. Ne ha avute già, con multe di parecchi
sospensioni
per partite. Una bella rissa, vedremo se avrà conseguenze. Ricordiamo che le due squadre sono nella stessa division, quindi si incontreranno ancora parecchie volte. Vedremo cosa succederà. Di certo c'è che questa scia, diciamo, di violenza ha continuato, violenza, storie tese, personaggi un po' strani. E Lefio, ci volevi dire qualcosa di Ponson? Cosa è successo?
Ma giusto, Ponson intanto ci possiamo anche legare al discorso di prima di Hamilton, perché anche lui ha avuto un sacco di problemi con alcol eccetera eccetera, ed è notoriamente un giocatore piuttosto violento. Infatti ai Twins l'anno scorso, se non ricordo male, è durato ben poco. Quest'anno invece stava facendo anche molto bene ai Texas Rangers, ma proprio questa settimana, se non ricordo male, è stato addirittura rilasciato dalla squadra, semplicemente perché comunque i Rangers vogliono una certa disciplina e anche proprio una certa coesione di squadra, e quindi Ponson, che è un violento, è stato allontanato immediatamente.
Clubhouse Cancer, il cancro dello spogliatoio, così lo hanno definito. Un rompiscatole, diciamo, uno che non vogliono più vedere nella clubhouse, nello spogliatoio dei Texas Rangers. A lui, ai tutti i rissosi, a tutti i cattivoni che hanno voglia di menare le mani, noi dedichiamo una canzone cantata niente meno che dal wrestler John Cena.
Oh, you done did it now. Chaos, you should have put this one in the vault, man. They not ready. They don't know what's coming, man. Oh, we gonna drop this on them right here. Y'all ain't ready for this. Y'all ain't ready for none of this. Your boy's a bad man. Let me invade in the streets. Make them clap a rapper stir. They be dropping the heat. Shock the world. Now I'm standing alone. I flip fools like them clamshell cellular phones. You can't help but nod your head to the track. Fuck the water down, right? We be taking it back. Give it to me straight. Ain't no chasing it. Check yourself in the mirror. Ain't no facing it. Cause you playing the role and you planning to fold. It's the master plan. We got the planet on hold. We all over the streets like your favorite sneaker. Breaking up your sound like a drive-through speaker. Everything that I be spitting is strong. After I rock, fast forward through the rest of the song. We the monkey wrench that's gonna ruin your plan. And don't fuck with John Cena. I'm a bad man.
With the mic in my hands, I'm a Batman. Even in a fight with my hands, I'm a Batman. Living in the streets all my life, I'm a Batman. I'm a Batman, I'm a Batman. With the mic in my hands, I'm a Batman. Even in the fight with the hands, I'm a Batman. Living in the streets all my life, I'm a Batman. I'm a Batman, I'm a Batman.
We devils, rocking ambient levels. We set loose among hot tunes to instrumentals. And cats got one-liners, I dropped several. Man, I think it's funny you choose. Losing progress or running in place. We making moves, and y'all settle. I rip rappers and take responsibility for making future Hall of Famers look third rate. Y'all are lost for words, like conversation on your first date. And ride beats, creep through side streets. Loose sleep, nope.
pads, that's where rhymes leak. Punchlines, man, don't even beg. I got knees slapping tracks, y'all bruising your leg. You a rhyme writer, buddy, man, that's a joke. You ain't worthy of being my secretary, man, that's a quote. I flood tracks like cracks and bolts, and pussy rappers choked up with their own lines and they throw.
With the mic in my hands, I'm a Batman. Even in a fight, with my hands, I'm a Batman. Living in the streets all my life, I'm a Batman. I'm a Batman, I'm a Batman. With the mic in my hands, I'm a Batman. Even in the fight, with the hands, I'm a Batman. Living in the streets all my life, I'm a Batman. I'm a Batman, I'm a Batman.
Turn up the microphone and feed me, I'm a beast. Them seeds and they beats is what I eat. 16, I leave you in the street. My rhymes are sicker than gangrene in both feet. It's spreading up the leg and headed for the head. Your rhymes are wacky, style and proof that the brain corrosion is fucking with your chosen flows. I'm nice with mics, my hands will break your nose like Mikey Tyson fighting in his prime. One rhyme and I shake up the room one time. Boom, to the jaw. Your face is a coke type raw. The blood is not they mix. Jelly on the floor, my love is copping bricks. Belly on the floor, I rob you. You soft and you really ain't a problem, I solve you. 357 long nose revolve you. Acid in your face, but I look to solve you.
Eccoci qua, siamo tornati sulle note tamarrissime di John Cena. Abbiamo un ultimo blocco a disposizione per questa trasmissione di Baseball e Musica e ci siamo tenuti ancora un asso da giocare.
Sì, infatti ci colleghiamo con un nostro carissimo amico, scusate, che di solito scrive dei pezzi stupendi che a noi piacciono tantissimo, ci appassionano da morire. Di solito leggiamo un sacco di statistiche, numeri, parole. Questa volta sono proprio le parole, quelle che utilizzerà lui per farci sognare ancora una volta.
Stiamo parlando di Joe Sox, gli abbiamo chiesto se per favore poteva trasformare quelle sue parole magiche di solito che leggiamo sul web in un pezzo radiofonico. Egli molto gentilmente ci ha risposto positivamente e adesso ascoltiamo le sue parole.
E lo chiamarono The Nature. Buonasera, gente del baseball. Come nelle trasmissioni che si rispettano, l'attualità prende il sopravvento sulla programmazione. Quindi questa non è la prima puntata di Profondo Baseball, ma ne è solo l'anticipazione, la dry run, come dicono gli americani, la prova generale. Perché? Semplice, perché Ken Griffey Jr. non ha aspettato la prima puntata. Perché Jr., also known as The Nature, ha battuto il fuoricampo numero 600 della sua carriera, diventando così il sesto giocatore della storia della Major League a raggiungere il traguardo. Quindi abbiamo deciso di parlare di lui. La prima puntata vera sarà la prossima. Prima di lui nomi che fanno tremare i polsi: Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays, poi recentemente Sammy Sosa, Barry Bonds. I Griffey dissero subito: avete presente Bonds? Beh, Griffey è meglio. Dunque, fuori campo numero 600, le obbligatorie note per il trivia. Data 9 giugno 2008, un desertico Dolphin Stadium come sfondo, lanciatore avversario il Marlin Mark Hendrickson, ex giocatore NBA. Junior, nato a Donora, Pennsylvania, il 21 novembre 1969. Lo stesso luogo, lo stesso compleanno di un altro immortale, il grande Stan the Man Musial, forse un segno del destino. Ho sempre avuto grande rispetto per Ken Griffey Jr., ma non ne sono mai stato un tifoso. Seattle Mariners e Cincinnati Reds, le squadre per cui ha giocato, sono abbastanza indifferenti, non lo dico assolutamente in tono negativo. Ma non si possono amare e odiare 30 squadre nella stessa lega. Ne ami una, simpatizzi per altre 3-4. Ne ho di un paio, le New Yorkesi come regola, le altre 24-25 sono normali compagni di viaggio. Junior, nato e cresciuto in una clubhouse, figlio della Big Red Machine, quel bimbo che girava tra i campioni di Cincinnati, Johnny Bench, David Concepcion, Tony Perez, Joe Morgan, poi Ken Griffey, signor papà. Come Sparky Anderson, il sergente di ferro, lasciasse un bimbo girare per lo spogliatoio, ma non lo sappiamo, forse anche lui sentiva già il profumo della Hall of Fame per Junior. Ken Griffey Senior, l'originale, ha battuto 152 home run. Figlio Junior ha detto: voglio fare come papà, ha fatto 4 volte meglio invece. Se non fosse stato per le oltre 450 partite perse a causa di svariate infortuni, forse saremmo all'inseguimento di quota 700. Ma non è il numero che conta, 600, 700, siamo comunque a quote rarefatte. Ma non è sempre stato facile per Junior, ci sono quelle 277 aspirine ingoiate solo pochi mesi dopo essere stato scelto al numero 1 assoluto a Seattle. Non certo un tentativo di doping. C'è l'infortunio, una banale scivolata nelle docce, nell'anno da rookie, che gli è costato il premio annuale. Ma ci sono le annate eccezionali, 7 stagioni con 40 o più home runs su 8 giocate consecutive. Inclusa una doppietta nel 97-98 con un bel 56-56. Ci sono 20 stagioni di professionalità. C'è stato quel momento indimenticabile di fine stagione 1990, quando è andato back to back con papà. Immaginate un attimo, battere un home run appena dopo che vostro padre ha fatto lo stesso, nella stessa partita. Accoglierlo a casa bassa. La prima cosa che mi viene in mente, Junior, è che è uno pulito. È una cosa triste doverlo sottolineare. Ma va fatto perché devono essere premiati coloro che rispettano la regola, anche se lo fanno in silenzio. Poi mi viene in mente che merita di vincere una World Series, ma la vedo dura a Cincinnati, anche se è arrivato Jay Bruce ad aiutarlo. Sfiorò l'approdo alle World Series del 95, ma quei Mariners mancavano forse di un lanciatore che aiutasse Randy Johnson. Persero 4-2 nella finale per l'American League con gli Indians. Su quei playoff una breve nota: nella precedente finale divisionale con gli Yankees, la serie in parità sul 2-2, nella decisiva gara 5, undicesimo inning, gli Yankees in vantaggio 5-4. Joey Cora in terza e Junior in prima, Edgar Martinez batte un doppio a sinistra. Cora segna il pareggio, Griffey corre torna alle basi, con una lunga scivolata batte il tiro a casa, segnando il punto vincente della partita della serie e salvando il baseball a Seattle. Infatti, dopo quei playoff fu deciso di costruire il Safeco Field, tenere i Mariners in città, cambiando una decisione che in pratica era già stata presa dopo un referendum locale di non costruire alcuno stadio per sostituire il Kingdom. Allora gli mancano le World Series, una trade, e se Big Papi non recuperasse, solo un pensiero malato. E poi quello swing, perfetto, magistrale, catapulta disegnata con buon passo. E ancora la forza di Junior, di tenere duro in mezzo a tanti infortuni, di voler ritornare in campo ogni volta. Uno che non ha seguito la facile via della free agency, ha seguito il cuore per ritornare sui passi di papà a Cincinnati, dopo le 11 stagioni a Seattle. E ha voluto chiedere con sincerità ai Mariners di fare uno scambio per mandarlo a Cincinnati e riavvicinarsi alla famiglia che ora vive in Florida. E nel 1999 i Mariners hanno accolto la sua richiesta. Lo scorso anno Junior poi ha espresso la volontà di terminare la carriera a Seattle, dove ha detto che si sente davvero a casa. Se c'era qualcuno che meritava di entrare nel club dei 600 era proprio lui, Ken Griffey Jr. Chi sarà il prossimo a raggiungere l'impossibile soglia? Favorito d'obbligo è Alex Rodriguez, anche lui partito da Seattle, che con Junior ha giocato quasi 5 stagioni. Keep watching this space, abbiamo le impalcature per costruire delle novità. Abbiamo cominciato con Ken Griffey Jr. e il suo copricampo numero 600.
He's back with a 3-1. Griffey swings, there it goes! Long fly ball right field. It is a number 600 for Ken Griffey Jr. A no-doubter about halfway up in the lower deck and right. Ken Griffey Jr. circling the bases as they stand here at Dolphin Stadium. That's what they came to see here tonight, and from the moment it left the bat, absolutely no question where it was going to end up. So Ken Griffey Jr. ascends to a position that only 5 others have gone before him.
Ancora una volta a Radio Play It abbiamo sentito il pezzo grandioso di Joe Sox, Profondo Baseball, sarà la rubrica che chiuderà tutte le puntate di questa trasmissione. Noi ci siamo divertiti un mucchio a farla, la faremo con cadenza quindicinale, quindi non saremo in onda tutte le settimane, saremo in onda ogni 15 giorni e ci alterneremo quindi tutti i sabati in prima serata dalle 8 alle 9 con un'altra trasmissione che nascerà proprio il sabato prossimo. Di cosa stiamo parlando, Lefi?
parliamo di Peanuts and Cracker Jack di niente po' di meno che René Espalla. Quindi non perdetevi nessun appuntamento, tutti i sabati comunque avrete qualcosa di baseball da ascoltare, una settimana dedicato alla musica e al baseball e una settimana dedicato a roba da mangiare.
Roba da mangiare, benissimo, stanno prendendo forma come tanti piccoli pezzettini di un puzzle. Il palinsesto di Radio Play It si sta ingrandendo sempre di più, ne siamo orgogliosi, siamo contenti, noi ci divertiamo, tutti gli altri cronisti si divertono. Domenica vi ricordiamo che faremo la cronaca della partita di Interlega fra Twins e Brewers. Non ci resta che salutarvi dando un bacione a tutti, ringraziando tutti gli ascoltatori. Per noi tutti gli ascoltatori sono uguali, ma forse c'è qualche ascoltatore che è più uguale degli altri.
Ciao, sono Alessandro Maestri e anch'io ascolto Radio Play Tusa, where baseball is on, sometimes.
Grande Ale Maestri, lo ringraziamo per questo skit che, di cui siamo orgogliosi, lo mandiamo in onda sempre, lo volevamo mandare in onda anche questa sera. Non ci resta che salutarvi, la sigla finale molti di voi la riconosceranno, è la musica che ci ha accompagnato le World Series vittoriose degli Red Sox, la canzone sicuramente è Tessie, e con queste note noi vi salutiamo, un grande saluto, un abbraccio da Calle e
un grande abbraccio, un grande saluto anche da Leffio
e da tutta la redazione di Radio Play It.
Charge into the park, storm the gates and put